E ora qui con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao Carmen, ciao Mario, un saluto a tutti i cari ascoltatori.
Grazie, ben trovato. E siamo giunti alla terza puntata del breve ciclo dal titolo La Riforma Protestante e i Movimenti di Risveglio, proprio in vista del prossimo 31 ottobre, giornata in cui si ricorda questo evento particolare avvenuto nel 1517 ad opera, come sappiamo, di Martin Lutero.
Sì, e nella trasmissione precedente abbiamo parlato dei cinque sola della riforma protestante: sola scrittura, sola grazia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, e abbiamo anche visto in generale le 95 tesi di Lutero, oltre al concetto di risveglio religioso. E oggi iniziamo con le ulteriori differenziazioni della riforma protestante che ci furono, diciamo così, in seguito al primo periodo. E che cosa accadde, Francesco?
Ma la riforma protestante poi ha dato vita a nuove fioriture del suo spirito. Queste fioriture della riforma si fanno risalire appunto al pietismo intorno alla fine del XVII secolo. Il pietismo si sviluppò soprattutto in ambienti luterani e nasce come reazione ad una rigidità confessionale all'ortodossia luterana. Rappresentò appunto un vibrante appello ad una fede più semplice, meno dottrinaria, più intimamente convertita e moralmente più santa.
E Francesco, in che modo nasce il pietismo?
Ecco, il movimento pietista nasce per opera di Philip Jacob Spener, 1635-1705, luterano con una formazione non comune, a Strasburgo, a Ginevra, a Lione, nominato decano dei pastori a Francoforte sul Meno. Spener non si accontentava di predicare sulla pericope, sul brano della Bibbia previsto nel calendario liturgico per ogni domenica. Istituì appunto i cosiddetti collegia pietatis, gruppi che leggevano la Bibbia, pregavano e discutevano il sermone che veniva fatto la domenica. Negli stessi anni Jean de Labadie, nei Paesi Bassi, iniziò delle conventicole calviniste. Quindi, quando la catechesi era rivolta soltanto per i bambini, Spener organizza la catechesi per le confermazioni e i gruppi di studio domestico. Pubblica i Pia Desideria, un programma di riforme per la Chiesa luterana.
Ecco, che tipo di riforme?
Diciamo che l'istituzione delle conventicole con compito di divulgare la conoscenza della parola di Dio, un ripristino del sacerdozio universale di tutti i credenti, l'insegnamento della superiorità della vita cristiana rispetto a quella che era l'ideologia teologica, più carità in quella che era la polemica e le discussioni della teologia.
Sì.
E quindi questa opera fu poi proseguita, oltre ai nomi che abbiamo già menzionato prima, da August Hermann Francke, il quale poi sviluppò la sua attività di pastore e professore e fondò delle istituzioni caritative ed educative. Queste sono cose molto importanti: una scuola popolare, una scuola latina, quindi liceo per i borghesi, un orfanotrofio, dei convitti per gli studenti, degli ospizi per i poveri e anche delle strutture di pedagogia per i giovani che venivano dalle classi nobili. E quindi questo collegio orientale di teologia per la formazione dei missionari per l'Oriente, quindi l'attività missionaria che tendeva ad andare oltre mare, era sostanzialmente negletta nell'ambito del protestantesimo. Quindi nel primo Settecento il pietismo ebbe la sua età dell'oro in diverse nazioni, nella Germania, nella Scandinavia, nelle zone del Baltico, nella Russia e nell'America del Nord.
Francesco, poc'anzi ricordavi che il pietismo nasce come reazione ad una rigidità confessionale e anche all'ortodossia luterana.
Sì, e come si sviluppa quindi la spiritualità nel e con il pietismo?
Il clima spirituale del pietismo costituisce lo sfondo della grande stagione musicale che ha il suo vertice nel famosissimo compositore Johann Sebastian Bach, nato nel 1685 che poi morirà nel 1750, la cui fede sottolineava appunto il famoso studioso, nonché organista, nonché il grande missionario Albert Schweitzer, è parte integrante della sua vocazione artistica. Anche il famoso Messia di Georg Friedrich Händel può e deve essere letto appunto in questa prospettiva. Questi grandi compositori erano anche dei grandi teologi. Io ho dei volumi qui a casa, il teologo Johann Sebastian Bach. Quindi questo pietismo, questo movimento con questa sua espansione anche in tutta l'Europa, incluse anche degli elementi mistici, apocalittici e anche teosofici. Infatti fu uno dei caratteri del pietismo, fu l'interesse per il tema del ritorno di Cristo. E anche il misticismo trovò spazio con profeti e profetesse.
Profetesse, quindi nel pietismo le donne ebbero una forma, diciamo così, di equiparazione rispetto agli uomini?
Nel pietismo le donne vennero alla luce come mistiche, ma anche come veri e propri predicatori e pastori. Una rilettura originale delle grandi istanze pietiste fu proposta appunto dal famoso Zinzendorf, che fondò la comune di Erfurt, composta da esuli moravi di tradizione ussita. La loro spiritualità è assai originale e va al di là di quella che era la matrice luterana di fondo. Il pietismo in realtà aveva uno spiccato filone di impegno umanitario e sociale, ma sebbene influente non ebbe poi un grande seguito popolare. Fu invece questo seguito lo ebbe invece il metodismo.
E del metodismo continueremo a parlare fra poco.
Riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca, ancora in collegamento con noi.
Sì, poco fa in questa terza puntata del breve ciclo dal titolo La Riforma Protestante e i movimenti di risveglio abbiamo parlato delle ulteriori differenziazioni della Riforma Protestante, appunto, che ci furono in seguito al primo periodo a partire dal pietismo, e siamo giunti al metodismo, come dicevamo. Francesco, come nacque il metodismo?
Il metodismo nasce in Inghilterra. Diciamo che lo sviluppo dell'industria aveva creato un movimento di attrazione verso i centri industriali e i bacini minerari di carbone, con dei conseguenti problemi di carattere sociale, condizioni di lavoro inumane, lavoro minorile, criminalità, alconismo. Era stato già inventato il gin nel 1684 ed era disponibile a bassissimo costo. Promiscuità, paganesimo, cioè tutte queste cose. La chiesa anglicana, deista e ricca, in alcune sue frange massone, aveva perduto lo spirito di intervento sociale della fine del 600, degli inizi del 700.
Sì.
E quindi in questo contesto si sviluppa l'esperienza di John Wesley. Il padre era pastore anglicano ex dissidente, la madre lo influenzò, era anticalvinista. Il giovane, grazie a lei, Wesley Jeremiah Taylor scrive appunto diverse opere, ma poi criticò e aderì anche lui al misticismo. Ordinato diacono, divenne, come si dice in inglese, fellow, cioè poi ministro a Oxford insieme al fratello Charles, e costituì appunto un gruppo di studenti per approfondire le scritture, per pregare, per assistere i poveri e gli infermi e i carcerati, e il gruppo fu soprannominato Holy Church, cioè Chiesa Santa, e i suoi membri vennero detti metodisti per l'organizzazione della giornata scandita nelle devozioni spirituali.
L'esperienza di Wesley si sviluppò ulteriormente, in che modo?
Wesley lasciò Oxford nel 1735, e passò poi negli Stati Uniti, e i fratelli Wesley tornarono poi successivamente in Inghilterra, dove frequentarono un gruppo locale londinese dei fratelli Moravi. Entrambi i fratelli, leggendo Lutero, fecero l'esperienza della conversione. Nel 1738 visitarono i fratelli Moravi a Zinzendorf, la comunità di Hernot che abbiamo già menzionato, e iniziò un'opera di predicazione per le masse. E nel 1739 si riunì allora anche un famoso predicatore, George Whitefield, e furono accolti, diciamo, con ostilità nelle chiese. Predicavano nei campi, organizzavano dei meeting all'aperto. Il primo di questi fu organizzato appunto da Whitefield per dei minatori. Egli era il predicatore, predicava con interrogativi, con pause, con esclamazioni. Charles il poeta e John l'organizzatore, e quindi i convertiti venivano organizzati in gruppi, cosiddetti classes e societies di persone, che facevano lo stesso lavoro con dei laici come leaders, uomini e donne. Quindi a queste classi si affiancavano poi le scuole per adulti e per ragazzi, dei dispensari per poter curare, i gruppi di predicazione e di azione sociale. Quindi queste figure di predicatori locali, laici, furono molto importanti, e anche le donne vennero ammesse alla predicazione. Wesley estese la sua influenza al Galles, all'Irlanda e poi anche nelle colonie americane a partire dal 1760. E nonostante Wesley fosse contrario alla separazione dalla Chiesa anglicana, fondò nel 1784 a Baltimora la Methodist Episcopalian Church.
Ecco,
la Chiesa Episcopale Metodista.
Sì. Ma quali sono in sintesi allora le caratteristiche fondamentali del metodismo, Francesco?
Innanzitutto dei concetti importanti all'interno del mondo protestante. Cristo è morto per tutti e a tutti viene offerta la possibilità della salvezza. L'esperienza dello Spirito Santo è certezza della salvezza e quindi gioia. La giustificazione e la gioia della salvezza implica anche un'attenzione verso la santificazione. E quindi anche in Inghilterra si sviluppò il metodismo all'interno dell'anglicanesimo e si organizzò come chiesa autonoma. Quindi questa azione del metodismo fece rinascere l'attivismo sociale e religioso. Le scuole domenicali, arrivarono anche all'abolizione della schiavitù, all'azione verso i poveri, alla prevenzione del crimine, alla diffusione della Bibbia, all'azione missionaria, alla missione nei paesi stranieri.
Certo, quindi molto, molto importante. E concludiamo qui per oggi, in questa terza puntata del ciclo La Riforma Protestante e i movimenti di risveglio. Abbiamo parlato di sviluppi come il pietismo e il metodismo.
E nella prossima puntata ci occuperemo dei movimenti di risveglio. E ringraziamo intanto il pastore Francesco Mosca, che è stato con noi in collegamento, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie davvero, Francesco, e alla prossima.
Grazie.
Ciao a voi, Mario e Carmen, e un saluto a tutti quanti quelli che ci seguono.
Grazie.
Ciao Francesco.
Ciao.
Beh, adesso c'è un sussidio gratuito per gli ascoltatori.
Proprio per l'argomento che abbiamo trattato, 95 domande sulla riforma protestante, un libro tutto da leggere per essere informati.
Sì, e anche il corso biblico Scegli Gesù a distanza si può fare sia su carta che online. E come fare?
Sì, contattateci al numero verde 800 098 650 oppure al 342 92 73 681, quest'ultimo per WhatsApp, per Telegram, messaggi vocali, fate voi
come preferite.
E quindi due sussidi gratuiti, ripetiamo: 95 domande sulla riforma protestante, un piccolo libro tutto da leggere, e poi il corso biblico Scegli Gesù.
Sì, un po' fa il verso, le 95 domande alle 95 tesi di Lutero, insomma.
Sì.